Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano. Lo scorso ottobre Piazza Parola ha reso omaggio al Frankenstein di Mary Shelley a 200 anni dalla sua creazione. Un omaggio che ha esplorato i temi del mostruoso e del bello, della paura e della scienza. In un 2019, anno del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, in un tempo che vede il riaffermarsi dell'estremismo di destra in tutta Europa, in cui si assiste alla costruzione di nuovi muri, è più che mai necessario riflettere sul mostruoso insito nella natura umana e sugli orrori che questa ha generato nel secolo scorso. Per essere gli artefici di una società migliore, non possiamo dimenticare il nostro passato. La memoria di quanto accaduto deve aiutarci a non commettere gli stessi errori. Ezio Mauro, già direttore di Repubblica, autore del volume Cronache dal muro, ci propone una riflessione a tutto campo sui fallimenti, le paure e le difficili sfide con cui è confrontata la società e la cultura occidentale moderna. Lo sentiamo qui in dialogo con Natascia Fioretti.
Buonasera a tutti, è un grande piacere per noi qui a Piazza Parola avere come ospite Ezio Mauro, che ricordo è stato direttore di Repubblica per 20 anni, dal 1996 al 2016. E molti di voi si chiederanno o si saranno chiesti, guardando il programma, che cosa ci fa Ezio Mauro, o come dire, come mai abbiamo invitato Ezio Mauro in un festival, ad un festival nel quale si parla di Frankenstein. Allora, innanzitutto lo abbiamo fatto per l'anniversario dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ed è il 9 novembre. Noi lo diciamo sempre, il nostro è un festival di letteratura e società, quindi noi partiamo sempre da un classico, ma si sa, la letteratura ha questo grande dono di fornirci numerose chiavi di lettura per il nostro presente. E Frankenstein questo l'ha fatto, ce l'ha dimostrato in questi 5 giorni e lo farà anche questa sera, anche in questa occasione. Proprio questa settimana è uscito, quindi fresco di stampa, il libro di Ezio Mauro dal titolo Anime prigioniere, cronache dal muro di Berlino, che dobbiamo dire ora è uscito questo libro, ma in realtà su Repubblica sono uscite a puntate queste cronache dal muro di Berlino, appunto firmate proprio da Ezio Mauro e in alcuni casi anche da alcuni suoi collaboratori del giornale di Repubblica. Da dove è nato questo progetto? Perché alla fine è un progetto che insomma è iniziato appunto con la prima pubblicazione di questo primo articolo, Cronache dal muro, che adesso si è trasformato in un libro, ma poi c'è anche molto di più in realtà che ruota attorno a tutto questo.
Intanto grazie per l'occasione di essere qui, per questo invito, di partecipare a questo festival e di poter venire a Lugano, dove vengo sempre volentieri. Poi non è la prima volta che discuto con Natascia, quindi lo faccio molto volentieri. Da dove nasce? Come sempre per un giornalista nasce tutto dal giornale. Gli anniversari per un giornale sono come un gong, sono un momento che richiama l'attenzione. Come torniamo su quel fatto? Questo gong è suonato per la prima volta nel 2017, quando abbiamo capito, in realtà un anno prima, il 2016, che si avvicinava il centenario della rivoluzione russa, della fine dell'impero zarista, della nascita del bolscevismo che prendeva il comando e il controllo dello Stato e metteva in piedi qualcosa che sarebbe durato per più di 70 anni. Allora nel 2017 ho provato mese dopo mese sul giornale, prima poi è diventato un libro, poi è diventato un film, poi è diventato uno spettacolo teatrale, un audiolibro, una declinazione infinita, però al centro di tutto e il punto di partenza, dicevo, è sempre il giornale. Ho provato a fare un esperimento giornalisticamente inedito, se c'è qualcosa di inedito nei giornali, e cioè ho provato a fare il cronista di una storia di 100 anni fa, di andare nei posti, i testimoni non ci sono più, però i posti hanno un deposito di memoria che diventa un deposito di significato, di senso. Ho provato ad andare nei posti degli ultimi atti della vita dello zar e della famiglia, a Ekaterinburg, dove sono stati assassinati e nel luogo dove sono stati sepolti, nel palazzo dove vivevano vicino a San Pietroburgo e poi nei luoghi della rivoluzione, a casa di Lenin, a Zurigo, dove viveva quando è scoppiata la rivoluzione, è impazzito a Zurigo perché la rivoluzione era scoppiata senza di lui, e ho ripercorso tutto questo cammino facendo mese dopo mese, 100 anni dopo, la cronaca di che cosa succedeva quel mese, in quel momento, 100 anni prima. Quindi provare a fare il cronista su una vicenda del passato, leggendo tutto quello che c'era da leggere, dalla biografia di Trotsky alle cose che ha scritto Lenin, al diario dell'imperatore, che è struggente perché non capisce che cosa sta succedendo. Quando scoppia la rivoluzione racconta la temperatura, lui a Zar Koselò nel palazzo dove viveva con l'imperatrice e dice: oggi non c'è nulla di significativo da segnalare. E intanto sta scoppiando la rivoluzione che avrebbe messo fine a una dinastia che aveva regnato per 200 anni sulle Russie e avrebbe messo fine al suo regno e avrebbe determinato un cambiamento che avrebbe sconvolto il mondo e che avrebbe segnato l'Europa. Poi ho fatto questo lavoro nel 2018 per l'anniversario del delitto Moro, andando a parlare con i familiari di Aldo Moro, andando a parlare con i terroristi, e andando a vedere i luoghi dove è successo quello che è successo, aprendo il bagagliaio della R4. E anche quello è diventato un film, è diventato un libro pubblicato da Repubblica in questo caso. E ho fatto questo lavoro. E quest'anno c'era l'avvenimento più importante, era la caduta del muro. Cadendo per un segno della provvidenza per quanto riguarda il mio lavoro, cadendo il muro il 9 novembre, ho avuto tempo a ripercorrere tutto l'89, mese per mese, nel 2019. A gennaio racconto che cosa è successo a gennaio, a febbraio che cosa è successo a febbraio, e così si va avanti fino alla caduta del muro, con poi una puntata sul dopo, perché il muro cade ed è come se si trascinasse dietro nelle sue macerie la caduta di tutto l'impero dell'Est, la stessa nozione di Est in senso politico. Ovviamente la nozione di Est in Europa persiste in senso geografico, in senso storico, ma in senso politico quel mondo si è frantumato, molti paesi dell'ex impero dell'Est sono entrati nell'Unione Europea, i punti cardinali si sono mescolati. E quindi ho fatto questo lavoro passando parecchio tempo a Berlino, studiando la città, cercando di recuperare che cos'era la DDR, che cos'era la vita dentro la DDR, parlando con i testimoni che in questo caso c'erano ancora, perché è una faccenda di 30 anni fa, quindi andando a recuperare i dissidenti, andando a cercare i parroci luterani delle chiese che ospitavano le prime messe blues dove si cantava, si pregava e poi si mescolava la preghiera alla battaglia politica, alle prime rivendicazioni di libertà e le prime invocazioni contro il muro e contro l'occupazione sovietica sono nate proprio nelle chiese luterane. Andando a parlare con le persone che ormai sono molto anziane che hanno scavato i tunnel che da ovest portavano verso est per far passare gli amici o i familiari sotto il muro, sotto i vopos, le guardie, e farle sbucare in occidente. Sono andato a vedere i luoghi e ho fatto questi. Sono andato a trovare Valesa a Danzica perché probabilmente tutto è cominciato nell'agosto dell'80, dai primi scioperi nei cantieri Lenin, quando un pezzo di classe operaia si è ribellata contro lo Stato degli operai in un testacoda di cui non si era visto l'antecedente. E tutto questo è diventato un libro dove ho potuto ampliare molto, almeno di un terzo, se non di più, i reportage che avevo fatto mensilmente per Repubblica, per la semplice ragione che c'è un limite allo spazio che si può occupare su un giornale, nel senso che a un certo punto dovevo fermarmi nello scrivere questa storia che è in realtà un grande romanzo popolare, è una tragedia del Novecento, perché non a caso il titolo che abbiamo dato al libro è Anime prigioniere, è un muro che viene eretto in cui, qui c'è la similitudine per Frankenstein, un mostro che viene eretto nel cuore dell'Europa ed è un mostro insieme locale perché divide una città in due, ma non solo. Ci sono delle strade come Bernauer Strasse che sono divise loro stesse in due. Il lato sinistro appartiene alla Germania orientale, il lato destro appartiene alla Germania occidentale. Quindi un mostro profondamente locale e nello stesso tempo universale, perché quel muro divideva l'Europa, divideva il mondo. Era la pietra su cui si confrontavano per tutto il dopoguerra comunismo e capitalismo. E lì è nato il concetto di Occidente, su quella pietra. Ed è una storia che è durata dalla notte del 12 agosto, tra il 12 e il 13 agosto del 1961, quando il muro viene eretto, fino alla notte, tutto è avvenuto di notte, fino alla notte del 9 novembre dell'89, quando il muro è caduto.
Tu scrivi appunto, perché prima l'hai citata, la Bernauer Straße, che insomma quando hanno, quella notte in cui hanno iniziato a costruire il muro, la gente si buttava dalla finestra, correva nel filo spinato, perché appunto lì le case e le finestre venivano addirittura murate per non far accedere la gente appunto dall'altra parte, perché lì alla fine c'era, si costituiva una barriera insomma.
Nei documenti che ho trovato il verbale di una telefonata, perché al Cremlino venivano registrate, devo dire, venivano le conversazioni che si svolgevano dentro il Cremlino venivano registrate fino all'epoca di Gorbaciov. Però ho trovato il testo verbalizzato della telefonata fatta tra Khrushchev, che era il segretario del Partito Comunista Sovietico, il capo dell'Unione Sovietica in quegli anni, negli anni 60, e Ulbricht, Walter Ulbricht, che era il capo, il segretario generale del Partito Stato che dominava la DDR. E in questa telefonata Khrushchev pone la domanda, prima di tutto gli dice: ma com'è che la gente scappa? 2 anni fa avevate detto che avreste superato la Germania occidentale. In realtà il PIL della Germania occidentale in quegli anni è 10 volte superiore al PIL della Germania orientale e il reddito pro capite è il doppio del reddito pro capite della Germania. E nella telefonata, che non ha testimoni se non il verbale postumo, che noi possiamo leggere oggi, ma certamente in quegli anni non l'ha letto nessuno, Ulbricht dice: è un disastro, abbiamo sbagliato le previsioni, le patate sono marcite, il mais è cresciuto pochissimo, l'unica verdura che c'era quest'inverno erano i cetrioli e i crauti, non c'era altro da mangiare. E Khrushchev gli dice: io leggo i rapporti dei servizi segreti occidentali attraverso le nostre strutture di spionaggio. C'è chi dice che la situazione è talmente pesante nella DDR che, oltre alle fughe, ci si aspetta una rivolta. E Ulbricht dice: non credo adesso, ma non lo esclude. Naturalmente dà la colpa ai preti, dà la colpa agli intellettuali che non capiscono, dà la colpa ai dissidenti, agli agenti provocatori. E a un certo punto Khrushchev taglia corto e dice: costruiremo un anello di ferro, usa queste parole testuali, attorno al Berlino, e diremo che lo facciamo perché c'è un'offensiva spionistica dell'Occidente che ci manda gli agenti dentro, noi non vogliamo essere spiati e dunque noi, i paesi del patto di Varsavia, chiederanno a voi di costruire questo muro e i tedeschi capiranno. Non dite nulla, dovete muovervi in segreto, perché altrimenti i borghesucci, usa questo termine, scapperebbero. E poi dice, per venire alla questione che tu hai posto, come farete in quelle strade che sono su un versante occidente e sull'altro versante oriente? E Ulbricht dice: abbiamo già previsto tutto, mureremo le porte e le finestre. E infatti gli abitanti di Bernauer Straße, come dicevi tu, io nel libro cito il numero esatto delle finestre che sono state murate, è una cosa impressionante. Vedono che i Vopos arrivano coi muratori e mettono i mattoni alle finestre, le chiudono. La gente scappa ai piani alti, sale sui tetti, getta i materassi in strada, quando ha i materassi da gettare, se non è scappata all'improvviso, e si getta sui materassi. Ci sono i pompieri coi teloni, c'è un bambino di 9 anni che rimbalza su un telone e si salva, che aveva cercato di mettersi in fuga. C'è una donna che si getta in strada perché non resiste all'idea di non vedere più i figli e i nipoti che sono rimasti a ovest, e lascia scritto: seppellitemi dove volete, ma non nella terra della DDR. Ecco, questo era l'incedere del mostro, che tirava dritto, aveva un'unica logica: venire su in fretta, svolgere queste 160 tonnellate di filo spinato, questi 153 chilometri di cemento, di calce, di pietra, questi 43 chilometri e mezzo dentro la città, questi 3,60 metri di altezza più 2,10 metri conficcati nel terreno, 305 torrette di guardia e 5.000 cani addestrati che mangiavano una volta ogni 2 giorni per essere più aggressivi e avevano i denti rastremati dalla fresatrice per essere pronti ad azzannare. Questo era il mostro. Come si può chiamarlo diversamente?
Tu adesso appunto hai nominato Walter Ulbricht, c'è anche una descrizione di lui nel libro, ci dici che tipo era? Sempre per riportarci al discorso del mostro.
Era una persona che potremmo definire azzimata, aveva i capelli molto corti, largamente stempiato sulla parte frontale del capo, il pizzo curato, Non beveva, brindava soltanto nei brindisi comunisti, non aveva vizi, rigorosissimo, sfuggito alla Gestapo, era andato a Mosca, viveva all'Hotel Lux, dove aveva sede il Comintern, e sentiva al mattino presto l'ascensore di ferro dell'Hotel Lux che veniva su da quello che si chiamava il cortile delle vedove. Io sono andato a vederlo negli anni in cui lavoravo a Mosca, quando facevo il corrispondente per Repubblica, e quell'ascensore al mattino presto seminava il terrore mentre saliva i piani, e la gente cercava di capire a che piano si era fermato, perché portava su gli uomini dell'NKVD, l'antenato del KGB, che andava a prendere le persone che erano cadute in disgrazia nello stalinismo e le portava al Gulag, al campo di concentramento. Lui è riuscito a sopravvivere alla Gestapo prima e allo stalinismo e al terrore staliniano dopo. Ed è tornato nel 1945, si è presentato al comandante militare sovietico, gli ha detto sono agli ordini, e si è occupato della ricostruzione della DDR. La Germania era, come sappiamo tutti, assolutamente sconvolta dai bombardamenti, Berlino era una città distrutta, affamata. Ho raccolto delle testimonianze di persone che adesso hanno 80 anni, che erano bambini e che facevano festa quando arrivava un brodo di pollo svedese, dove c'era soltanto il brodo, non c'era il pollo. E Ulbricht ha concepito l'idea del muro, un'idea bestiale, l'idea di segregare i propri sudditi, non potendo conquistarne il consenso. Perché l'ha fatto? Perché nel 1961, quando è nato il muro, era in gioco la sopravvivenza materiale della DDR. Bisogna tenere presente che dal 49, quando c'è una statistica, fino al 61, quando è nato il muro, sono scappate dalla Germania orientale verso la Germania occidentale 2,5 milioni di persone. Nell'anno precedente, nel 1960, sono scappate in un solo anno 200,000 persone. Nei primi mesi del 61, da gennaio a giugno, sono scappate 20,000 persone al mese. E quindi scappavano soprattutto i giovani. È scappata anche Miss Universo, che aveva 24 anni. Scappavano i tecnici, scappavano gli intellettuali, scappavano gli ingegneri, scappavano i medici. Quindi se ne andava la parte più vitale della popolazione, quella che voleva avere un futuro e sentiva che non poteva averlo, poteva averlo dentro una costrizione nella DDR. La DDR stava mancando la sua promessa in qualche modo nei confronti della popolazione. E quindi il muro è diventato un'arma difensiva. Non potendo contare sul consenso attivo della popolazione, bisognava murarli, bisognava tenerli prigionieri. È pazzesco pensare, pazzesco per la mia generazione, che segna col muro un altro suo fallimento, perché come abbiamo potuto tollerare tutto questo? Come abbiamo potuto manifestare per il Vietnam e non sederci davanti al muro a turno, a gennaio gli svedesi, a marzo gli italiani, a giugno i francesi, e testimoniare la protesta per questa segregazione? Com'è possibile concepire che si possa tenere prigioniera una popolazione? Eppure è successo, e l'Occidente non ha capito. Noi pensiamo che John Kennedy ha saputo della costruzione del muro quel 13 settembre 17 ore dopo che è avvenuta. 17 ore dopo. Non ha interrotto le vacanze, era a Cape Cod a Johannesburg, nella casa di campagna. L'hanno lasciato dormire fino a tardi perché aveva mal di schiena, era andato a dormire presto. Ha avuto tempo a alzarsi, ha avuto tempo a far colazione con la famiglia, ha avuto tempo a dare a messa alla chiesa di San Francesco, fermarsi sul sagrato dopo stringere le mani, salire sul Marlin, il motoscafo di famiglia che il padre aveva comperato qualche anno prima, andare verso l'isola più vicina per andare a pranzo da un amico, dove lo raggiunge un cablogramma, finalmente, dell'addetto militare della Casa Bianca. Capisce che è successo qualcosa che va banalizzato con calma, torna indietro, va alla Capitaneria del Porto, fa una riunione telefonica col segretario di Stato, con il responsabile della difesa, con suo fratello Robert, e ha un terrore folle. Siamo nel dopoguerra, quando il terrore era la guerra, la paura che la guerra riprendesse, e quindi lui ha un terrore folle che sia una prima mossa di Khrushchev per attentare all'Occidente, per fare una mossa offensiva nei confronti di Berlino Ovest. E poi a un certo punto capisce che costruire un muro non è un modo per attaccare, è un modo per difendersi, è un modo per munirsi. E quindi dice quella frase famosa che dimostra anche il limite cinico in cui abbiamo vissuto immersi tutti noi, parlavo della mia generazione, il limite della realpolitik, e cioè dice: un maledetto muro non è una bella cosa, ma è sempre meglio che una maledetta guerra.
Invece Willy Brandt, tu citi anche le parole Willy Brandt, capomastro del, di Berlino Ovest, all'indomani insomma.
Sì, perché bisogna pensare che Kennedy lo sa 17 ore dopo e si trova, sto usando un paradosso, però si trova quasi rassicurato dal muro, perché il muro pietrifica gli equilibri. Allora vuol dire che i sovietici pensano alla loro parte di mondo, vogliono munirla perché hanno dei problemi, dimostrano la loro arrogante debolezza perché non sono in grado di convincere la loro popolazione, però non hanno mire espansionistiche. E quindi il muro in qualche modo ci rassicura, perché noi arriviamo fin lì e loro arrivano fin lì, non ambiscono a fare un passo nella zona nostra. E Kennedy rimane in vacanza, ma De Gaulle non interrompe la vacanza a Colombelles des Églises, Macmillan non interrompe le partite di golf che sta facendo nello Yorkshire, Adenauer non cambia il tono della campagna elettorale, anzi c'è un colloquio quasi imbarazzante con l'ambasciatore sovietico che sono andato a vedermi, dove Adenauer gli dice: non intendiamo sollevare il caso. Papa Giovanni, sono andato a leggermi il discorso della domenica successiva alla creazione del muro, la domenica dopo, perché il muro nasce di domenica, la domenica successiva non cita il muro nel discorso che fa dalla finestra di San Pietro. C'è un uomo che capisce tutto, che è fuori Berlino perché sta facendo la campagna elettorale contro Adenauer, verrà sconfitto per cancellierato, ed è in treno, in vagone letto, viene svegliato, gli dicono che cosa è successo a Berlino, torna indietro immediatamente in aereo e fa un comizio dove dice addirittura che un campo di concentramento è stato eretto nel cuore di Berlino, con quello che in Germania significa quell'immagine. È Willy Brandt, il borgomastro di Berlino, che sarà il nemico pubblico numero uno. Addirittura il muro diventa una leva politica, una sorta di lente di ingrandimento politico, perché a un certo punto Brandt vede che nessuno reagisce, che tutti fanno quei calcoli di realpolitik di cui abbiamo parlato prima, e dice: ma com'è possibile che accettiamo questa mostruosità? E scrive una lettera a Kennedy dove lo mette in mora in qualche modo, gli dice: ma com'è possibile che non reagiamo? Bisogna dare un segnale militare, questa è un'offensiva di tipo militare questa che stanno facendo. Hanno creato una specie di campo di concentramento in mezzo a Berlino, dovete aumentare il contingente americano in Europa, dare un segno. E Kennedy lo farà, però un sindaco che scrive al capo della potenza più grande del mondo, gli Stati Uniti, in quegli anni, un sindaco che parla tu per tu, perché? Perché il muro lo autorizza a fare, quello che è successo nella sua città lo autorizza a farlo. E Kennedy verrà a Berlino nella famosa visita, parlerà della stessa piazza davanti al municipio dove Brandt ha fatto quel comizio, incontrerà Brandt 10 minuti prima di salire sul palco, ha 3 fogli dattiloscritti in tasca col testo del discorso preparato dalla Casa Bianca, ma improvvisamente aggiunge quella frase famosa: tutti i cittadini liberi si sentono berlinesi per quello che è successo in questa città, posso dire con orgoglio che anch'io sono un berlinese. Ed è una frase che è nata proprio dallo scambio con Brandt.
Io vorrei rimanere ancora un attimo sul concetto di mostro, no? Perché adesso si dice mostro, mostruoso, pensando al muro. Però abbiamo anche sentito, insomma, che sono stati gli artefici del muro, Ulbricht, ma anche Honecker, no? Sono stati loro due che poi alla fine hanno avuto il peso maggiore. E quindi, per riportarci, ma solo un attimo, a Frankenstein, dove appunto noi abbiamo Victor Frankenstein, lo scienziato, e poi la creatura. E molto spesso, insomma, si pensa che il mostro sia la creatura, mentre in realtà è l'artefice, è colui che l'ha creata. Quindi anche qui ritorniamo anche alla cosa di tenebra che è dentro di noi, cioè il fatto che comunque è stata una mente umana, sono state delle menti umane a creare questo mostro che poi però in realtà ha comportato tantissime cose. In primis ha cambiato la vita di milioni di persone, ha diviso intere famiglie, e questo devo dire è anche il punto forte del libro di Ezio Mauro, perché innanzitutto è un libro ricco di dettagli giornalistici. Oggi si dice così spesso: il giornalismo non viene più fatto, viene sempre fatto da dietro la scrivania. Ecco, in questo caso sicuramente non è così, questo è veramente il giornalismo, insomma lui è andato sul posto, c'è stato anche anche a Berlino lui prima, quando c'era ancora il muro, no? Tu racconti anche all'inizio, proprio quando ci sono stati i festeggiamenti per i 40 anni della DDR.
Ogni tanto negli anni in cui vivevamo a Mosca c'era bisogno di respirare l'Occidente, per cui si prendeva un aereo e si andava a Helsinki oppure si andava a Berlino. Qualche volta si andava anche a Budapest, che sembrava avere qualche finestra aperta di libertà maggiore di quella che c'era in Unione Sovietica. Però si andava a Berlino e si arrivava a Berlino Est, poi si attraversava e si andava a Berlino Ovest. Però la volta in cui ti riferisci tu è il 10 ottobre dell'89, è un mese alla caduta del muro. Non avevamo capito niente, naturalmente, che stava cadendo il muro. Però siamo andati a tutto il circo, come lo chiamavamo, del Cremlino. Siamo andati con quell'aereo che veniva battezzato Glasnost One, che era l'aereo dei giornalisti accreditati al Cremlino, che seguiva Gorbaciov nei suoi viaggi. Gorbaciov era già andato a Bonn, eravamo andati con lui, ma è andato a Berlino Est perché erano i 40 anni della DDR, l'anniversario. E si scoprirà 9 anni dopo, per una rivelazione di un agente segreto inglese che ha il nome in codice Tom Shore, ha anche scritto un libro che ho letto, che c'era un progetto di attentato contro Gorbaciov su quel palco durante la parata, organizzato dal KGB, organizzato dalle forze conservatrici del Cremlino, e che avrebbe puntato sulla RAF, sui terroristi di sinistra, per far compiere materialmente l'attentato e bloccare il corso della perestroica e delle riforme che si allargavano nei paesi dell'est, mettendo in pericolo l'ortodossia, che paradossalmente in quei momenti, mentre Mosca era la capofila delle riforme, l'ortodossia si era rifugiata proprio a Berlino Est. La DDR era l'ultima roccaforte dell'ortodossia. Infatti i rapporti tra Gorbaciov e Honecker sono dei rapporti molto tesi. Che cosa abbiamo visto quel giorno, per quello che potevamo capire, che quello che potevamo vedere? Abbiamo visto che Gorbaciov non ha mai alzato il pugno come faceva Honecker mentre sfilavano i reparti militari. Honecker alzava il pugno, Gorbaciov tirava fuori un'agenda dalla tasca, rompendo la sacralità mistica della parata statale comunista, dove bisognava stare attenti a quello che succedeva, salutare la folla. Lui apre l'agenda come a controllare gli appuntamenti che aveva la settimana successiva. A un certo punto addirittura guarda l'orologio 2 volte, come per dire qui sta finendo. E a un certo punto c'è una manifestazione molto lontana, Alexanderplatz, una manifestazione di dissenso. Quella manifestazione viene dispersa dagli agenti e un rivolo di quella manifestazione riesce ad arrivare fino al grande viale della manifestazione, ed è laggiù in fondo, molto lontano da noi, molto lontano dal palco. Noi eravamo davanti al palco, in un settore riservato alla stampa, e si sentono però le urla: Gorbaciov aiutaci, Gorbaciov salvaci, Gorbaciov rimani con noi anche soltanto un mese. E si vede Jaruzelski, il generale polacco, che si volta verso Gorbaciov e gli dice: Mikhail Sergeevich, vi siete resi conto di che cosa sta succedendo? Vi chiedono, Gorbaciov, salvaci. E allora il segretario del partito operaio polacco mette una mano sul braccio di Gorbaciov e gli dice: Mikhail Sergeevich, vi siete resi conto di un'altra cosa? Che oggi qui è finito tutto.
Incredibile. Perché poi a sentire anche tante persone che insomma hanno vissuto la caduta del muro e che vivevano nella DDR, è vero, molti sentivano che qualcosa stava cambiando, però che proprio il muro sarebbe caduto, in realtà questa è una cosa che molti tedeschi non si aspettavano. Tu all'inizio, proprio all'inizio, quando parli di Berlino Est, Ezio, dici anche com'era bella, com'è bella Berlino, no? Dici sembra Parigi.
No. Io quella sera che sono arrivato avevo un appuntamento con Bernardo Valli, il grande inviato di Repubblica, che viveva a Parigi. E ci siamo dati appuntamento per andare a cena, poi siamo andati a camminare lungo il muro, per quanto si poteva, nella zona del muro, e a chiacchierare fino alle 2 di notte, non mi ricordo, certamente fino a tardi. E dall'aeroporto arrivare al centro, guardavo le vetrine dei negozi, e intanto la città era illuminata come Mosca non era, e poi le vetrine avevano delle merci, cosa che a Mosca non succedeva. Per cui io arrivo in albergo, perché In quel momento c'era un avvenimento enorme come l'anniversario, il 40° compleanno della DDR, quindi il regime aveva trasformato la capitale in una vetrina. Allora io arrivo in albergo e dico a Bernardo: come bella sembra Parigi. Lui mi dice: come orrenda, sembra Mosca. Erano i punti di vista invertiti, che però rivelano l'anima doppia della città, no? Io in quel capitolo gioco tutto sull'elemento doppio, le due parti divise della città che sono invisibili l'una all'altra attraverso il muro e nello stesso tempo sono presenze incombenti e ingombranti l'una per l'altra. C'è un riferimento continuo, come due parti siamesi che sono separate ma che si cercano continuamente.
Poi tu descrivi anche molto bene le atmosfere, adesso fra tante cose che descrivi, e perché appunto si parla del fatto che in qualche modo ci si vedeva anche a vicenda, anche se si era divisi, quando tu citi anche David Bowie e la sua canzone Heroes, che lui...
Ma tu hai accennato prima alla divisione, sembra incredibile, ma ci sono famiglie divise. Rainer Eppelmann, il parroco luterano della chiesa dei Getsemani, una persona di una vitalità straordinaria, che poi... dopo la caduta del muro è stato ministro della difesa, adesso verrà a trovarmi in Italia. Eppelmann, ci siamo seduti in un banco della chiesa, ci siamo raccontati delle cose, me le ha raccontate lui a me in realtà. Mi ha detto: mio padre lavorava a Ovest e quando hanno eretto il muro quella domenica, il muro nasce dall'una di notte alle 8 del mattino di una domenica, la notte tra il sabato e la domenica, quindi non c'era e improvvisamente c'era. I berlinesi si alzano al mattino o tornano dalla campagna dove erano andati a passare il weekend e trovano questa cosa in mezzo alla città. Pensano che sia temporanea, si accorgeranno che durerà per 28 anni. Eppelmann rivede suo padre 19 anni dopo. Siamo andati nel punto del muro dove lui andava la domenica con i suoi fratelli e con sua madre, che erano rimasti a est mentre il padre lavorava a ovest. Andavano la domenica per salutare il padre. Il padre saliva su una piattaforma laggiù, dall'altra parte del muro, che in Occidente avevano eretto per questo scopo. A turno le persone salivano per 3 minuti per salutare, i ragazzi si urlavano dei messaggi: torna domenica, a mezzogiorno, voglio vederti. E lui salutava il padre e dice: era un momento tremendo. Invece l'episodio di David Bowie... perché gli artisti del rock andavano a registrare i loro dischi, Iggy Pop, Depeche Mode, Brian Eno, andavano a registrare i loro dischi negli studi Ansas di Berlino, perché costava meno e la qualità era molto alta. Siamo andati a vedere questi studi, questo enorme salone che adesso è vuoto, al pavimento di legno, quasi rotondo, c'è questo scalone maestoso che porta al primo piano. E poi a un certo punto c'era la finestra aperta, perché sono andato a luglio e mi sono affacciato alla finestra. Il direttore dell'Ansas mi ha detto: lo sa che è qui, da questa finestra, che è venuto in mente a Bowie di scrivere Heroes? Allora mi sono fatto raccontare. E lui si affaccia alla finestra in una pausa della registrazione e vede, il muro non si vede in realtà, è lì, è a 2 passi, ma non si vede. Però vede 2 ragazzi che si baciano in fondo al cortile. E allora... scrive la sera Heroes e dice: i fucili sparavano sopra le nostre teste e noi ci baciavamo come se nulla potesse accadere e la vergogna era tutta dall'altra parte. Possiamo batterli ancora e per sempre e essere eroi per un giorno. E mentre lui canta nell'87 Heroes a Berlino, naturalmente a Berlino Ovest, girano gli altoparlanti in modo che la musica e le parole, soprattutto, che sono eversive, arrivino alla città proibita, che infatti sente questi versi.
Tu di testimonianze ne raccolte diverse, di persone appunto che hanno vissuto la DDR. E quali di queste in particolare, insomma, ti ha colpito di più?
Cinematograficamente Eppelmann è straordinario, perché ha uno sguardo fiammeggiante, sembra un latino. Accompagna coi gesti quello che dice, ha una passione fortissima. Mi ha colpito molto l'ex presidente della Repubblica della Germania dopo la caduta del muro, Joachim Gauck, che era anche lui un parroco luterano. Era nella sua città, Rostock, la sera del 9 era un dissidente. Partecipava a questa manifestazione alle 9 di sera, che è andata avanti fino a mezzanotte. E lo seguivano, come sempre, 2 poliziotti. Che lo seguivano perché era un dissidente, alla luce del sole lo seguivano, e nello stesso tempo lo conoscevano perché si era creata una consuetudine. A un certo punto entrano verso mezzanotte, entrano nelle file della manifestazione, gli vanno vicino, gli dicono sottovoce, dicono al telefono da Berlino che è caduto il muro e lui incredibilmente dice: tranquilli, ero lì 2 giorni fa, è tutto a posto. E mi ha detto: non credevo che potesse cadere così presto, ma la moglie di Brandt, la Brigitte Seebacher, la quarta moglie di Brandt, mi ha raccontato un episodio che è ancora più incredibile. Brandt il 9 è in Parlamento, io mi sono guardato il filmato di quella riunione del Parlamento a Bonn. Un deputato della CDU prende la parola e dice con la mano in tasca, come se il momento non fosse il momento più solenne della storia del dopoguerra per la Germania, dice: onorevoli colleghi, mi arriva una notizia incredibile. A Berlino la Germania Est ha annunciato l'apertura dei varchi di frontiera, si può attraversare senza permesso. Allora parla un esponente dell'SPD e dice, intuisce, dice: ma allora il muro è diventato inutile. Cioè, fa un salto già più avanti, dice: il muro è diventato inutile. 3 deputati della CDU parlano tra di loro, poi si alzano in piedi e cominciano a intonare l'inno nazionale. Allora tutti i deputati si alzano in piedi e cantano l'inno nazionale. Poi Brandt si siede, è in prima fila. Ho fermato le immagini, l'ho guardato, è come impietrito. Per tutta la vita ha lottato contro quel mostro, da borgomastro di Berlino soprattutto, da ministro degli esteri quando ha varato l'Ostpolitik e poi da cancelliere quando l'ha perfezionata. L'Ostpolitik, cioè prendiamo atto che la DDR esiste e il muro è la sua mostruosa espressione. Però forse invece dell'eroismo serve il realismo, è inutile continuare a morire cercando di fuggire. E forse possiamo semplificare la vita della gente che vive a Berlino Est cercando un rapporto con questo Stato, usando la Realpolitik. E Brandt è impietrito. La moglie mi ha raccontato il seguito. Brandt va a casa, è una giornata di grandi emozioni per lui, e va a dormire perché dice la moglie: sono stanchissimo. Va a dormire alle 9:15 di sera. Soltanto che la casa è una casa nuova dove si sono trasferiti l'8. Il giorno prima. Non hanno i mobili, hanno il letto, hanno il tavolo della cucina, hanno gli scatoloni con tutta la loro roba dentro, non hanno la televisione, non l'hanno ancora montata, non l'hanno tirata fuori dagli scatoloni, non hanno la radio. Brandt va a dormire senza sapere che l'apertura della frontiera ha avuto un seguito, è caduto il muro alle 11 di sera. Incredibile. Il mostro che l'ha perseguitato per tutta la vita, lui non sa che cade, lui sta dormendo mentre cade. Alle 5 del mattino chiama un giornalista di una radio e dice alla moglie: devo parlare con Willy Brandt. Lei gli dice: a quest'ora? E dice: ma è caduto il muro di Berlino. Allora lei va e gli dice: Willy, c'è un signore che chiede di parlare con te, dice che è caduto il muro di Berlino. E Brandt lo apprende alla radio, lo apprende al telefono in realtà, attraverso la radio.
Bisogna anche dire che tante persone che quella stessa sera, insomma, hanno appreso la notizia alla televisione, no? Quando c'è stata questa famosa conferenza stampa e questo Günter Schabowski che appunto ha detto: le frontiere sono aperte, qualcuno gli ha chiesto: ma a partire da quando? E lui, insomma, con questi fogli in mano, guardando, dice: ma da quello che io capisco, a partire da subito. Insomma, questo ha cambiato la storia. Molte persone che questo l'hanno visto non ci credevano, hanno spento la televisione, hanno detto: ma questo è uno dei soliti scherzi che ci fanno, è uno dei soliti tiri del governo, insomma, della DDR, non ci crede nessuno. Quindi ecco, ha colto molti di sorpresa, non soltanto chi la notizia non l'aveva presa, ma anche chi magari la notizia l'aveva sentita, ma insomma non gli sembrava vero che dopo tutti questi anni si fosse arrivato davvero a questo punto. E un'altra cosa molto interessante del libro di Ezio Mauro, al di là del fatto che ci dà naturalmente il contesto, che inizia già dal secondo dopoguerra a portarci insomma a questa costruzione del muro, quindi a tutti gli elementi che poi ne hanno determinato l'esistenza, c'è un capitolo che chiamerei così letterario, dove si parla un po' della Germania degli anni 20, si cita Josef Roth, Walter Benjamin, fino ad arrivare poi naturalmente al periodo della DDR. Anche qui un capitolo importante è il ruolo degli intellettuali, il ruolo che gli intellettuali hanno anche avuto nel periodo della DDR. Ognuno ha fatto le sue scelte, in particolare tu racconti di Christa Wolff, della sua esperienza. Credo che anche questo sia un punto interessante del libro.
In realtà è tutto scritto nei libri di Christa Wolff, però è tutto disseminato in 4-5 libri. Bisogna cercare un filo e andare a prendere pezzi di questa storia e metterli insieme, e viene fuori qualcosa che lei non ha mai scritto in forma unitaria. Christa Wolf è la scrittrice più famosa della DDR. Ha scritto Il cielo diviso, ha raccontato di questa ragazza che va a trovare il fidanzato che si è trasferito nella Germania occidentale, ma decide di tornare a vivere nel suo paese, scappando da tutte quelle luci al neon, da tutte quelle vetrine, da tutti quei negozi, decide di tornare a vivere a Berlino Est. A un certo punto partecipa alle manifestazioni per il dissenso, invita molto, come faceva anche il pastore Gauck, di cui abbiamo parlato prima, la gente a non andarsene, restate qui, dobbiamo salvare questo paese, non andate via, le speranze di questo paese sono affidate al fatto che voi rimaniate qui. Partecipa a tutte le manifestazioni, anche a quella enorme del 4 novembre, la porteranno via in ambulanza perché ha una specie di collasso dopo aver parlato. Le ultime parole che dice in quel comizio, dice: le parole che prima sussurravamo in segreto a casa, adesso le diciamo a voce alta. Poi la portano via. Quando cade il muro, lei va a una corsia privilegiata come hanno le persone del dissenso, come ha Eppelmann, come ha Gauck, una corsia privilegiata per andare a vedere gli archivi della Stasi e andare a cercare i fascicoli che li riguardano, andare a vedere come sono stati spiati e da chi, e scoprire lì dentro amici, compagni di lavoro, parenti. L'attore della vita degli altri, quello che avete visto con uno dei film più belli che siano stati fatti sul dopoguerra, quello che avete visto con le cuffie che ascolta le conversazioni in casa dell'intellettuale protagonista del film, nella vita reale, adesso è morto, ma nella vita reale scopre che la moglie lo spiava per conto della Stasi. Vera Langsfeld scopre che il marito la spiava. Cosa avevano fatto? Avevano inventato, la polizia segreta aveva inventato gli IM.
Inoffizielle Mitarbeiter.
Gli informatori non ufficiali. E cioè persone che stavano con un piede dentro la Stasi e lo spionaggio, con un piede nella società. E quindi era una società che spiava se stessa. È un meccanismo perfetto. C'erano 110.000 dipendenti della Stasi e c'erano 190.000 informatori non ufficiali. Questo faceva sì che mentre in Russia il KGB, che nell'immagine che abbiamo tutti noi, io per primo, è la polizia segreta più potente del mondo, aveva un agente ogni 1.600 persone e la Securitate di Ceausescu, stato poliziesco se ce n'era uno, aveva un agente ogni 1.500 persone, in Germania c'era un agente ogni 50 persone. Quindi era inevitabile che tu venissi spiato.
Addirittura gli insegnanti avevano l'obbligo di andare a casa dei loro studenti e guardare se avevano, non so, delle riviste dell'Ovest, se in bagno c'era qualche marca di trucco che veniva dall'Ovest, ed era una cosa che dovevano fare. Ma viene poi anche raccontato che loro dovevano anche prestare attenzione perché anche tra i genitori c'erano delle spie della Stasi, e quindi la cosa valeva anche al contrario.
Non solo, gli insegnanti chiedevano ai bambini nelle elementari di disegnare i loghi dei canali televisivi che i genitori guardavano la sera. Che cosa vedete in televisione? Fate il disegno di quello che vedete in televisione. Poi c'erano delle squadre di ragazzi che andavano sui tetti a orientare le antenne in modo quartiere per quartiere. Questo weekend facciamo questo quartiere, questo weekend facciamo quello a Berlino Est, in modo che non prendessero i canali dell'Ovest. Ma Christa Wolf va a vedere chi la spiava e scopre che degli amici la spiavano. Quando ha finito questo esame, 40 fascicoli c'erano su di lei, ha finito di spulciarli, ha preso appunti, è inorridita, aveva degli amici con lei, diceva: ma guarda, chi l'avrebbe mai detto? La signora della sezione dell'archivio la chiama da parte e le dà una cartellina verde. Lei la apre e lei dice: si dice che ti si rizzino i capelli in testa. A me si sono rizzati davvero, perché lei riconosce la sua calligrafia, vede la sua firma, vede il suo nome in codice. Lei era stata una IM per 4 anni, aveva spiato degli scrittori e aveva fatto dei rapporti alla Stasi. Lei dice: me ne ero dimenticata, e aggiunge: mentre l'ho detto capisco che non è credibile. E infatti non è credibile. Lei sperava che non si sapesse è l'eterna sfida tedesca con la colpa, no? L'eterna partita della Germania con la colpa. Se vogliamo, faustianamente, prima c'è l'eterna sfida di chi vende l'anima al diavolo e poi fa i conti con questa transazione per tutta la vita. Un altro mito tedesco. E lei crede ancora di riuscire a tenere nascosta questa rivelazione. Va a Los Angeles con una borsa di studio della Fondazione Getty a studiare i diari di Thomas Mann. Diventa amica con degli intellettuali che lavorano alla Fondazione Getty, va con un suo amico tutte le sere in una panchina davanti all'oceano e a un certo punto ai fax della Fondazione arrivano le prime pagine dei giornali tedeschi con la notizia che si è scoperto che lei è un IM, ha lavorato per la Stasi. Allora lei pensa di ammazzarsi e lo racconta nella Città degli Angeli e poi deve fare i conti con i suoi amici, con i suoi colleghi. Some kind of agent, spy, sente queste parole, dice, riguardano me, le sembra di impazzire, dice, capisco cosa vuol dire quando il passato ritorna e ti agguanta. Nello stesso tempo, lei si troverà la macchina verde, la Wartburg del regime, davanti a casa, un giorno, il giorno dopo ritorna, il giorno dopo ritorna e si accorge che la macchina è davanti alle sue finestre e che sopra ci sono tre persone che quando esce e passa davanti li vede che stanno spiando lei. Quindi lei è insieme spia e spiata. Non è l'unica naturalmente, ma lei racconta questo episodio. Spegne la luce di casa, parla in casa con gli amici soltanto staccando la presa del telefono, aprendo l'acqua, portando le persone in cucina o in bagno dove c'è il lavandino, c'è il rumore dell'acqua, vive nel terrore di questa macchina che sta davanti a casa, con la luce spenta perché non la vedono, finché un giorno impazzisce, non capisce perché, gli viene un impulso del tutto irragionevole, accende le luci, si mette davanti alla finestra, si fa vedere, si mostra, si dà, si esibisce e saluta con la mano la macchina. E incredibilmente dalla macchina partono tre lampi di fanali che rispondono al saluto.